Radio Milazzo, la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.
Vorrei chiedere al vento di portarti da me.
Oggi a Barcellona c'è Nuova Tecno Agricola, vendite, assistenze, macchine agricole come motoseche, decespugliatori, motozappe, motocoltivatori e trattori delle migliori marche come Husqvarna, Steel, McCulloch e Pasquali. Alla Nuova Tecno Agricola troverete mangime per animali e concime, farine e legumi, piantine orticole e piantine fiorite. Si organizzano corsi per patentini per mezzi agricoli e industriali. Nuova Tecno Agricola, via Eoli 19, all'uscita del casello autostradale a Barcellona Pozzo di Gotto.
Giusto il tempo di crollare a fondo, stupida realtà ci schiaccia senza un senso, quasi soffocando ogni briciola di libertà. È una follia rimanere qui dentro il mio disordine, fatto di pianeti fragili, dentro un vuoto cosmico. Dentro e fuori, debole, allora sei un supereroe.
Napo, supereroe, canzone dedicata a tutti gli infermieri, a tutti gli operatori sanitari che in questo periodo stanno lavorando veramente tanto. In collegamento con me adesso c'è la bravissima giornalista della Gazzetta dello Sport, Gabriella Mancini. Benvenuta Gabriella, come stai? Come stai? Da quanto
Ciao,
tempo?
Perché?
Da quanto tempo?
Sì, da tanto tempo. Io tengo duro qua a Milano, non è facile perché veramente sono stata in casa per 2 mesi di seguito, sono uscita 4 volte per fare la spesa. Non è facile, oggi piove, però dai, non demordiamo, io continuo a scrivere da casa.
Ma ti ho visto in splendida forma però, Gabriella.
Ah, io sì, faccio ginnastica a casa sul tappetino.
Capito. Dunque è servito.
Faccio aerobica con la musica in 3 metri quadrati, tutto si può fare, se ti piace lo sport e fa parte della tua vita non puoi rinunciare, anche in 3 metri si può fare una discreta attività naturalmente, non al massimo ma dai, me la cavo.
Quali sono i tuoi pensieri su questa quarantena?
Nei pensieri che dobbiamo avere fiducia nella scienza, pensare che insomma ci vogliono dei tempi tecnici per un vaccino, quindi va dai 12 ai 18 mesi proprio una volta trovato, dopo fatto tutti i test eccetera, che possa essere utilizzabile. E comunque io non perdo l'ottimismo, ecco, penso che siamo un popolo comunque che sa reagire, però mi dispiace tanto per quei lavoratori che perdono il lavoro così, sono tanti.
C'è un'indagine tra l'altro uscita oggi, 7 genitori su 10 sono in crisi economica e hanno problemi, veramente. E questo è il dato negativo di questo periodo. Che cosa ci insegna invece secondo te questa quarantena?
Ma tante cose, innanzitutto a riflettere di più su di noi, cercare di metterci un pochino più in discussione, visto che c'è tutto questo tempo, questo silenzio, e poi credo che non ci salviamo da soli, come ha detto il Papa, no? Nessuno si salva da solo, quindi forse io me lo auguro che ci insegni a condividere di più con gli altri, ad avere più attenzione per gli altri, perché questo virus, tu pensa alla distanza sociale che dobbiamo tenere, è pazzesco, no? Nel periodo più social, nel senso di mezzi tecnologici, è il meno sociale di tutti. È veramente incredibile, la cosa più normale dell'uomo, no? Stare vicino agli altri così. L'avevamo un po' perso questo senso di vicinanza, insomma eravamo in una società che stava veramente correndo verso chissà che cosa, no? Insomma c'era una grande corsa verso l'economia, verso il successo, verso beni materiali. Io spero che ci insegni a essere più buoni verso gli altri, ecco, avere un po' più di bontà verso gli altri, io me lo auguro, ecco, non lo so se poi si avvererà, perché io temo che poi l'uomo tenda a riprendere tutte le sue cattive abitudini, ma penso che un po' sì.
Stamattina ho letto le truffe sulle mascherine, le truffe, non cambia niente. Cioè,
guarda, io dopo pochi giorni del coronavirus, siccome di fronte ho la farmacia che ci vado da 20 anni, la farmacia, sono andata subito e ho detto, ma le mascherine come si può fare? Me la può tenere? Fa, no, non si possono tenere perché per tutti uguali. Dico, ah va bene, ma quando arriveranno? Fa, guardi che ci sono delle truffe già, ma subito, dopo pochi giorni.
Sì, già.
E soprattutto mi hanno detto che i cinesi, siccome appunto era partita dalla Cina, e in quel periodo non si sapeva ancora nulla dell'Italia, a febbraio cinesi che stavano qua in Italia, o comunque italiani, non lo so, comunque andavano vendute in Cina. Pazzesco. Però sai, questo purtroppo esiste la truffa da quando c'è l'uomo, credo, temo purtroppo, però si tratta di pochi, io voglio augurarmi questo, che poi la maggior parte, il popolo, diciamo, le persone, poi ci sono tante brave persone che si comportano bene, che sono sempre state generose, l'Italia ha anche una rete di volontariato incredibile, tutte le persone della Croce Rossa, no? Comunque ci sono tante brave persone, ovvio le buone notizie non fanno mai notizia, no?
È quello, il grande problema è quello, non si parla mai delle cose positive, ma sempre delle cose negative.
Si fa anche, per carità, però in proporzione, è sempre un discorso di quantità, no? Un po' di male ci sarà sempre, un po' di male ci sarà sempre.
Gabriella, apriamo sempre e chiudiamo subito la finestra sul calcio, anche perché secondo me in questo periodo c'è poco da parlare, tutti quelli che parlano perché lo devono fare, sono obbligati quasi a farlo, ma secondo te il campionato ripartirà? Come ripartirà? Che campionato sarà? Ma
è veramente difficile parlare di calcio oggi, perché è ovvio che smuove tutto, un'industria di tecnici, di massaggiatori, di giornalisti, anche tutti noi chiaramente siamo coinvolti in tutto ciò, no? È chiaro che le televisioni sportive, prova a pensare che danno per le TV sportive. Io la vedo difficile, l'ho sempre detto, ci vuole una gran prudenza, non lo so se lo vogliono spingere, io sono molto prudente, dico forse è meglio lasciar perdere tutto per ricominciare a settembre, però come sai ci sono un sacco di diatribe, troppi interessi, forse riescono a farlo ripartire, però devono anche mettere un protocollo nero su bianco, perché se tu risulti positivo devi andare in quarantena tu e tutti gli altri che hanno avuto il contatto con te.
Dunque si ferma in continuazione, si dovrebbe fermare in continuazione.
Ma... non lo so, no, giochi con quelli rimasti, cosa fai?
E gli avversari?
È pazzesca questa situazione, io ti dico la verità, spontaneamente mi viene...
Si potrebbe continuare a calcio a 5, così c'è la possibilità magari, ne porti 7 e poi hai altri giocatori che magari possono giocare la prossima partita.
Sai io cosa farei? Però è un'idea pazza. Nel senso che farei passare tutta l'estate, no?
Sì.
A settembre finirei il campionato e le coppe rimaste e quella, e poi nell'anno solare da gennaio farei un campionato di scontri diretti.
Potrebbe essere una...
Non fai l'andata e ritorno?
Parla con i vertici del calcio, parla con Gravina.
Partita secca. No, è una cosa che devo dire solo a me, per cui non credo che avere un grande seguito. Però scusami, se è emergenza è emergenza.
Ma infatti,
rispettiamo tutti.
Ma all'inizio avevano detto di fare tipo dei playoff, prima contro ottava, seconda...
Ma natura molto il calcio.
L'ho capito, ma se vogliono continuare, se lo vogliono chiudere... In questo periodo di emergenza ogni soluzione va bene, l'importante è che si chiude e che nessuno muoia, soprattutto, attenzione, perché quella è la cosa più importante.
Il problema è questo, adesso diciamo la verità, sono tutti sani i giocatori, no? In quell'età non ci sono morti, cioè questo, per questo insomma voglio dire, i giovani per fortuna insomma non sono coinvolti allo 0, qualcosa, magari avevano delle patologie già. Però quindi sono sani, secondo me è un discorso più che altro di isolarli, non tanto che poi dopo ci sia una malattia che porti alla morte, però comunque il rischio c'è sempre di fronte a queste cose, perché non si conosce questo virus, però la statistica è quella, in genere gli scienziati si basano sulle statistiche. Cosa fai? Allora uno si fa, appunto, è positivo e tutti quelli che sono in contatto con lui devono anche a loro volta andare in quarantena. La vogliamo prendere questo rischio? Hai visto anche in Germania?
In Germania ormai anche le palestre hanno riaperto, le tue palestre, penso un po' lì. Potresti andare in palestra in Germania, visto che hanno riaperto, Gabriele.
Ma no, io guarda, ho i miei 3 metri quadrati con lo specchio davanti e la musica di Zucchero. E vai.
Gabriella Mancini è stata con noi anche quest'oggi, un abbraccio forte, mi raccomando, sei ringiovanita di almeno 20 anni, 20 anni. Ho usato qualche filtro nelle foto su Facebook, oppure sei veramente ringiovanito.
Non sono capace a usare i filtri.
Complimenti, un abbraccio forte.
Ciao Francesco, un abbraccio a tutta la Sicilia. Ciao.
Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te e per noi se respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. E vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa cercassi di me. E per noi diventasse respiro la nostra canzone, diventasse respiro lo stesso ricordo.
Mamma mia, siamo andati indietro nel tempo grazie a Salvina che ci ha richiesto questa canzone di Franco Simone dal titolo Respiro. Continuiamo i nostri collegamenti. Il prossimo ospite ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, ma soprattutto ha vinto il campionato del mondo con la maglia della nazionale. Stiamo parlando di Fulvio Collovati. Benvenuto a Momenti in Radio, Fulvio, come stai?
Sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno, bene.
Che periodo è questo, Fulvio? Io sinceramente me lo chiedo spesso e non riesco a darmi una risposta.
Non ho capito, che periodo?
Che periodo stiamo attraversando?
Ma tu devi pensare che io abito a Milano.
Lo so.
Probabilmente l'Italia sotto questo aspetto è divisa in due, premesso che è una pandemia mondiale per cui bisogna fare attenzione non solo a livello italiano ma a livello mondiale, tutto ciò che ci sta capitando, e però insomma noi qui in Lombardia abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo, perché non siamo ancora usciti da questa pandemia, da questa, insomma, Milano è stata la città più colpita, una città di 1,5 milioni di abitanti, poi con la provincia probabilmente molti ma molti di più, una città vuota, una città deserta per certi versi fino a una settimana, 10 giorni fa. Adesso qualcosa comincia a muoversi, però bisogna, non lo so, bisogna essere molto, garantire la massima sicurezza, è un punto di domanda, perché come fai? Io, secondo me, fino a quando non ci sarà il vaccino sarà molto difficile, per cui la gente a volte è incosciente, in giro senza mascherina, non si rende conto che forse tante precauzioni bisogna assolutamente, sono necessarie, bisogna prendere.
Infatti, tra l'altro bisogna condividere in questo periodo con questo virus. Parliamo della tua carriera, 403 presenze in Serie A, 50 in nazionale, la ciliegina sulla torta sicuramente è stato il campionato del mondo. Che cosa ha significato per te, per quella squadra, vincere quel campionato del mondo, Fulvio?
Io ho avuto la fortuna, avrei potuto fare di più, ho giocato 17-18 anni in Serie A, è chiaro che quando fai un bilancio della tua vita, soprattutto quella calcistica, avrei potuto fare di più, ho avuto momenti chiaramente di grande gioia, momenti anche delle delusioni, perché io ho fatto anche un anno in B col Milan, per cui un scandalo scommesso, ho vissuto momenti anche difficili. Potevo continuare la mia carriera a fare anche 500 partite, perché a 36 anni ho smesso di giocare volutamente cercando di passare nel Genoa, cercando, sì, di pensare al futuro, per cui, però insomma ho vissuto delle esperienze indimenticabili, come quello che tu dicevi del Mondiale 82, è un'esperienza unica, indescrivibile. Io ho avuto la fortuna di farne parte, perché facevo parte di un gruppo splendido, giocatori unici, come, ma non è che io sono, è chiaro che devo per forza di cose, sono legato a quell'evento lì, a quella, però lasciando poco spazio alla nostalgia, devo dire che più guardo il calcio di oggi, più mi rendo conto che quelli erano giocatori unici nel suo genere, anche quelli che ho incontrato, attenzione, perché giocare contro Maradona, contro Zico, contro Falcao, cioè giocatori che adesso insomma se ne vedono sempre meno.
Che poi era l'inizio di una nuova era per il calcio italiano, perché questi giocatori giocavano in Italia, attenzione, perché dagli anni 80 ricordiamo, Zico, Falcao,
diciamo che
Platini.
È stata l'apertura agli stranieri prima della globalizzazione degli anni 90, fine anni 90, poteva venire solo un italiano, solo uno straniero, poi dopo successivamente due, ma arrivavano i migliori. Arrivava Zico, arrivava Maradona, arrivava Falcao, arrivava Rummenigge, ognuno nel suo ambito, nel suo settore, arrivava Boniek.
Ma erano punti di riferimento per... Erano punti di riferimento per voi calciatori italiani, questi grandi campioni che arrivavano da tutto il mondo.
Ma sai, la società è un modo di ragionare diverso di come adesso. Adesso ormai non è detto che non arrivano i migliori, perché Cristiano Ronaldo è arrivato.
Sì.
Arrivano. Il problema è che adesso con l'apertura generalizzata cosa succede? Magari arriva Cristiano Ronaldo, poi però arrivano anche altri 5-6 giocatori che costano meno, che magari fanno 5 partite all'anno, 2 partite all'anno, 3 partite all'anno, e per quello che io dico, quelle 2 partite all'anno lì le potrebbe fare anche un prodotto del settore giovanile, parliamoci chiaro, okay. Senza nulla togliere gli stranieri, però gli stranieri chiaramente animano un movimento di denaro che probabilmente il giocatore, il prodotto del settore giovanile non lo fa. Per cui una volta, ritornando all'81, 82, 80, arrivava uno, ma arrivava il migliore.
Infatti, mamma mia, che giocatori.
Arrivava il numero uno, non infatti. È che arrivavi quello che effettivamente poteva rappresentare il valore aggiunto in più, lo sforzo.
Secondo te quello più forte che ha giocato con te come straniero chi è stato?
Che ha giocato con me?
Sì.
Ma guarda, io
nel Milan chi c'era? Jordan, mi sembra.
Sai, è un paragone di... Allora, io ho giocato contro quelli che secondo me sono stati
i più forti
di tutte le epoche, da Platini a Maradona a Zico l'ho anche marcato quando giocavo nell'Inter di Udinese. Però è chiaro che ho giocato anche nell'Inter insieme a Rummenigge.
Mamma mia,
era una potenza.
Mamma mia.
In Italia probabilmente già un po' fisicamente non stava bene, però era un strapotere fisico, per non parlare nella Roma avevo Rudi Feller e Boniek, Rudi Feller centravanti nella nazionale tedesca, non so se mi spiego, nel Genoa ho avuto il nazionale uruguaiano, avevo Aguilera, avevo Thomas Kuravi centravanti della nazionale slovacca,
fortissimo,
cieca allora. Sai, nell'Udinese ho giocato insieme Digno, cioè giocatori che secondo me ti posso dire adesso nelle rose di 30 giocatori avrebbero giocato titolare, non avrebbero fatto sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventesimo.
Ho capito. Poco fa hai parlato di calcio scommesse, tu giocavi nel Milan, che momento è stato per voi calciatori? Stiamo parlando 80-81.
Una cosa molto triste, perché scoppiò quello scandalo lì dove il Milan fu coinvolto perché erano coinvolti alcuni miei compagni di squadra. Purtroppo noi eravamo, io per Franco Varese, eravamo più giovani, eravamo inconsapevoli, non eravamo a conoscenza, è stata una cosa un po' triste perché poi dopo io andò in B, allora la giustizia sportiva funzionava, non era come quella attuale. Cioè Milan, non so se mi spiego, una squadra che aveva vinto
2 anni prima lo scudetto,
prima Berlusconi aveva vinto 2 coppe dei campioni, la storia del Milan, no, la giustizia la mandò in B e io andai il primo anno in B con Milan.
Ho capito. Che cosa, tornando ai giorni nostri, secondo te che cosa succederà con il campionato?
Ma non lo so, perché secondo me ci sono alcune cose da chiarire. Io non faccio parte del mondo del calcio, a parte il fatto di commentarlo. Commentato scientifico mi pare non ci sia molta chiarezza, almeno questa è l'impressione che a leggere a occhio nudo. Il problema è la positività di qualcuno. Allora, il discorso è questo. Se pensiamo di, questa è la mia opinione, sia chiaro, se pensiamo di ricominciare come probabilmente ricomincerà, io sono convinto che ricomincerà il campionato, probabilmente a metà giugno, ma alla prima positività, cosa vuol dire prima positività? Vuol dire che nel comitato scientifico, nel protocollo è previsto che ogni squadra ci saranno dalle 50 alle 60 persone, perché non ci sono solo i giocatori, ci sono i magazzinieri, i massaggiatori, fisioterapisti, match analyst, allenatori, preparatori atletici, per cui un entourage di 50-60 persone a squadra.
È un grosso problema, un grosso problema. Fulvio, ultima battuta, perché È caduta la linea con Fulvio Collovati. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Sicuramente sta dicendo delle cose veramente molto, ma molto interessanti il nostro Fulvio Collovati. Abbiamo parlato anche della sua splendida carriera con quella ciliegina che si chiama Coppa del Mondo 1982. Dolce Nera.
Sarei solo un ricordo spazzato da questa corrente, scommessa mancata che non vale niente. Da un posto qualunque, quando provi a pensare al futuro ma ti torna in mente la nostra bellezza, un ricordo e per sempre. Quanto è amara la sua felicità, in questa stanza il silenzio suona.
Siamo riusciti a ritornare con il nostro ospite Fulvio Collovati. Ci sei, Fulvio?
Sì, non so fino a quanto, a che punto.
Sì, stavamo parlando dei numeri delle persone che vanno in campo.
No, stavo parlando dei numeri, ho detto che ci sarà, il protocollo prevede 50-60 persone in, come posso dire, in clausura, chiamiamola così, per ogni squadra. Sono 20 squadre, io parlo solo del campionato di Serie A, naturalmente, perché poi non lo so quello di B cosa farà. 20 squadre, sono 1200 persone. Io dico che illudersi che alla prima positività si rimette in quarantena, perché cosa vuol dire? Che poi dopo non si può giocare, così per me che non ci sia nessuna positività in 1200 persone, non lo so, mi auguro che tutto vada per il meglio, ma sono molto scettico.
Speriamo. Ultima battuta, Fulvio, perché ricordo la scena di quelli del calcio quando hai incontrato Atley, eri veramente emozionato lì, non te l'aspettavi?
No, è stata una sorpresa, ma allora io penso che nell'arco, siccome quell'immagine lì è diventata un po' lo spottò, perché poi bisogna andare anche a ritroso, io ero capitano del Milan, andai via, andai all'Inter, insomma i tifosi del Milan un po' non me l'hanno perdonato, per cui mi rinfacciano quel gol quando giocavo all'Inter ancora con altri, ma ci sta, lo sfottò, ormai sono diventato saggio, lo sfottò, all'inizio magari mi arrabbiava, adesso ci sta, lo sfottò, ci sta, anche perché poi bisogna riconoscere che in 400 e passa più partite, non è che potevo sempre averla meglio io, la sfortuna mia ha voluto che proprio in quel derby mi facesse gol, marcato tra l'altro un bellissimo gol.
Che poi tra l'altro a quelli che il calcio ho visto la grande differenza fisica, cioè Adele era enorme, in campo non sembrava.
No, ma la differenza è diventata ancora più marcata, perché sembra che io non salti, per cui ci sono 40-50 centimetri, in realtà io non sono saltato, perché io ero in controtempo, per cui non ho saltato, per cui sì, lui è stato molto più bravo di me, e, insomma nel calcio ci sta, per cui ho riconosciuto la sua bravura, siamo diventati anche amici in quel frangente lì, per cui è stata una rivalità sportiva, è stato anche un episodio che mi ha fatto anche piacere. Diciamo,
è stato molto bello. Io lo ricordo questa immagine. Ricordo questa immagine che lui era molto alto. Ho detto, ma come c'è questa differenza tra Collovati
io invecchiando si rimpicciolisce un po'.
Tra l'altro auguri, hai fatto il compleanno l'altro ieri. Tantissimi auguri,
sì,
Fulvio,
sì, grazie,
per
grazie
il tuo compleanno. Grazie Fulvio Collovati che è stato con noi.
Grazie.
Abbiamo raccontato un pochettino la sua carriera e quello che succederà.
Ciao
Fulvio.
Ciao.
Momenti radio spot.
Coffee Shop si fa in quattro, dopo Olivarella, Milazzo, Giammoro, ecco a voi il nuovo punto vendita di Venetico in via Paolo Sindoni. Vieni a scoprire le nostre offerte e a gustare i nostri caffè. Da noi troverai anche un altro caffè gusto napoletano, Lavazza, Morosito, Virzia e tanti altri ancora. E con la Fidelity Card puoi vincere fantastici premi. Coffee Shop, Olivarella, Milazzo, Giammoro e Venetico. La qualità al primo posto.